Il giorno cominciava a declinare. Vorrei entrare con voi in questo mistero dello scambio di Dio con noi nel suo corpo, attraverso questa annotazione. Stava venendo sera. Stava per finire quel giorno incredibile in cui vicino a Gesù e alle sue parole consolanti, il regno di Dio è tra noi, no? E alle guarigioni dei malati e all'accoglienza dei poveri cristi esclusi da tutti, no? Vicino a Gesù quel giorno appunto i guai della famiglia, dei figli, del lavoro, degli anziani ammalati, della fatica di vivere, in quel giorno lì tutta sta roba qui sembrava lontana, no? Era un giorno miracoloso. Adesso il giorno stava per finire e bisognava rientrare a casa, fine dell'incanto. Ed ecco che proprio adesso, alla fine, Gesù stava preparando un grande regalo, il segno della moltiplicazione dei pani. Si comincia a capire la connessione con la sera? Il giorno cominciava a declinare. Non è soltanto un'indicazione cronologica. Andava giù il sole, bisognava andare a casa, no? Ma è un'indicazione densa di un significato simbolico profondo. Del resto, l'ultima cena, appunto, l'ultimo pane che Gesù mangerà con i suoi, il testamento della sua vita, la sera prima di morire, sarà una cena. L'Eucaristia è una cena. E i cristiani celebrano la sera, la notte in cui fu tradito, l'ultima cena, la prima messa, la messa da cui vengono tutte le altre messe. Poi noi abbiamo cominciato a dirle al mattino alle 5, a mezzogiorno, al pomeriggio per gli anziani, a tutte le ore. Ma la messa di per sé è di sera. E la cena di Emmaus, compiuta alla sera non solo di quel giorno, ma di tutta la vita terrena di Gesù, ha lo stesso sfondo: resta con noi, Signore, perché si fa sera e il giorno già volge al declino. L'Eucaristia è il sacramento della sera, cioè il segno che impedisce alla notte di scendere sulla nostra vita come un buio e un silenzio indistinto. Capite cos'è l'Eucaristia? Prima che noi ci addormentiamo, prima che arrivi la notte, il Signore viene a confermare che il giorno non è finito. L'Eucaristia, quindi, il mistero del corpo e del sangue del Signore, ha un legame stretto col senso simbolico che ha la sera. Perché? Perché la sera viene ogni giorno a richiamare la condizione inesorabile della vita dei figli di Adamo. La vita dei figli di Adamo finisce come il giorno. Ogni giorno declina verso la fine. Non c'è un giorno che possa durare per sempre. E il destino di ogni giorno rimanda al destino della vita in genere, al destino generale del tempo. Il tempo inesorabilmente finisce e con esso tutto ciò che noi abbiamo vissuto e fatto nel tempo. Per questo, nel momento in cui il giorno tramonta e si fa sera, si fa più vivo e pungente il desiderio. Il grande poeta, no? Pensa ai naviganti che alla sera sul mare pensano con nostalgia alla casa, è l'ora che volge il desio ai naviganti e intenerisce il cuore. Cioè alla sera il cuore si intenerisce, punge è pungente il desiderio la sera, perché assume la forma della nostalgia. La nostalgia che è il dolore per un ritorno impossibile, per una perdita irrecuperabile. La nostalgia è il sentimento triste, è il desiderio ferito del fatto che quello che ho vissuto non torna più. Quindi la nostalgia è un cattivo sentimento, è un sentimento appunto malinconico, triste. E con la nostalgia si fa vivo e pungente un dubbio, che è la cosa più brutta che ci sia. Il dubbio che il tempo sia trascorso invano. Un altro grande, Coelet, vanità delle vanità. Ho fatto la fatica di un asino. Quando arriva la sera, la fatica sotto il sole è stata vana. Vanità del tutto, tutto, vanità delle vanità, tutto è vanità. È stato vuoto, no? Il fervore del mattino, quando siamo partiti, la forza delle opere, dei progetti, delle attese che hanno rischiarato le ore del giorno, finito il giorno, tutto questo appare svanito, sepolto. No? Nasce il dubbio che tutto quel fervore fosse soltanto illusione. Il dubbio che illusione sia ogni promessa che ha acceso il nostro giorno. Cioè la sensazione che nella nostra vita, ma è così, che nulla arriva a compimento, che tutto si interrompe, che tutto finisce, no? Quindi ha avuto voglia nostra mamma, i nostri amici, nostro marito, nostra moglie, i nostri figli, la città bellissima, hanno avuto voglia di incoraggiarci, di darci fiducia. Tutto svanisce appunto. A un dubbio così grave si può resistere solo a una condizione, che alla sera ritorni la promessa. Che alla sera, al declino del giorno, si renda ancora presente colui che ha dato inizio alla promessa, che torni a ribadirla. È quello che Gesù ha cercato di fare la sera prima di morire, con i suoi discepoli persi, no? La sera in cui Gesù stava per l'ultima volta a cena coi suoi, il giorno volgeva al declino. Non finiva solo la giornata, finiva il tempo della presenza di Gesù con noi. E nel cuore dei discepoli scendeva la nostalgia, la malinconia. E Gesù si accorge, appunto, dice nel Vangelo di Giovanni, perché vi ho detto queste cose che me ne vado, la tristezza ha riempito il vostro cuore. E il gesto che Gesù si accinge a compiere, quello che noi chiamiamo Eucaristia, intende medicare la nostalgia, no? Al calar della sera spezza il pane, benedice, ringrazia. Cos'è appunto? La sua vita la prende in mano e dice che è stata una cosa buona, ringrazia, distribuisce il pane, benedice il vino, lo consegna ai discepoli, il suo corpo e il suo sangue, per confermare nei discepoli la certezza che il tempo non è trascorso invano. Il tempo fugge, certo, ma il suo frutto resterà per sempre. La vita donata per i fratelli rimane come un pane che nutre per sempre. Questo pane istituisce tra Gesù e noi un vincolo più forte della morte. Cibo degli angeli, cibo immortale, abbiamo cantato tutte queste filastrocche qui, no? Vaporizzando l'Eucaristia. L'Eucaristia è un corpo dato per sempre. Il corpo è legame, appunto, il corpo è speranza, è il non mollarci. I discepoli non capiscono. come noi. Possiamo venire 100 anni a fare la comunione, non capiamo, no. Come noi, che siamo così facili a rassegnarci al fatto che tutto finisce. E abbiamo solo la capacità di illuderci, capito? Adesso finisce questo momento qui così raccolto, poi si fa un'altra cosa, poi un'altra, poi stanotte arriva la notte, si piomba nella morte, nel sonno, ma tanto domani poi si riprende, capito? L'illusione. E noi siamo rassegnati a mandare tutto al macero, no? Perché non abbiamo di che resistere, non abbiamo niente da contrapporre alla fine, no? Non abbiamo speranza, cioè ci illudiamo continuamente di aver sempre qualcosa da mangiare, ci illudiamo di aver sempre qualcosa da fare, da vivere. Il racconto della moltiplicazione dei pani lo fa vedere chiaramente, no? I discepoli precipitosamente si dichiarano sconfitti. Questo giorno magico è finito, ragazzi, a casa. I discepoli invitano Gesù a rendersi al calar della sera, alla fine del tempo. Congeda la folla, che vada a casa, vada nei villaggi, nelle campagne d'intorno per alloggiare e trovar cibo, perché qui siamo in una zona deserta. Non c'è speranza, siamo nel deserto. I discepoli non si rendono neanche conto che in questa maniera annullano la promessa che Gesù ha acceso con le sue parole. Cosa fa? Ti imbroglia. Cioè ti dà speranza, poi dici, beh, adesso vai a casa tua. Adesso viene la notte, capito? Arrangiati. Il tempo lieto della compagnia di Gesù passa come tutto, pensano i discepoli. Stasera, quando andate a casa, non ci sarà più Gesù che dice quelle belle parole, non ci sarà più Gesù a fare i miracoli, né a guarire i nostri malati, né a annunciare per sempre questa sua parola consolante. Passa il tempo nel quale la presenza di Dio si rende visibile nella nostra vita. Torna inesorabilmente il tempo normale, ingrato, di tutti i giorni con le sue necessità, i suoi pesi, la sua vanità. Il cibo, la casa, i figli, la famiglia, il lavoro, la malattia, la paura, la cattiveria. Il tempo trascorso a messa, il tempo trascorso in quel giorno vicino a Gesù appare come del tutto irreale, come un sogno distante. Dio non c'è. Quando appunto ti assale qualcosa di duro della vita, senti che Dio non c'è. E Gesù invece nega che le cose vadano così. Ai discepoli rassegnati a dire è andata, capito? Gesù dice, date voi stessi loro da mangiare. Che forza sta roba qui. No, non devono andare a casa, non devono andarsi a comprare il cibo. Date voi la speranza, appunto, no? La dovete dare voi e i vostri amici. E i discepoli dicono, ma come facciamo? Abbiamo 5 pani e 2 pesci? Questa robetta qui cosa può fare per tanta gente? E Gesù incalza, non è vero che non avete il necessario, quello che avete, senti, quello che siete, è tutto quello che ci vuole, basta, se voi rendete grazie e lo dividete con gli altri. È l'Eucaristia, no? Prese il pane, benedisse e lo diede. Se la tua vita scalcagnata com'è, guarda, tu sei piccolo così, ti senti anche meno. Basta, Basta, hai capito? È la tua testimonianza di speranza, di fede, che dà da mangiare. Non devi mandarli a comperare. È la grazia del vivere che salva la vita degli uomini. E difatti tutti mangiarono e furono sazi, e dalle parti loro avanzate furono portate via 12 ceste. La vita diventa sovrabbondante. Bastano 5 pani e 2 pesci per dar da mangiare a tanta gente. Basta questo pane, appunto, questo pezzo di pane, basta per dar la vita agli uomini. Cos'è questo per tanta gente? Ma cosa vuol dire prendere la vita rendendo grazie? Vuol dire prendere i beni che sono a nostra disposizione, che noi cerchiamo, che noi ci procuriamo, aggiungendo ad essi una parola. Certo che la vita per noi è pane, la vita per noi è la festa di un banchetto, certo che la vita è abbracciarci, certo che la vita è gustare l'aria, la vita appunto. Ma se a tutto questo manca una parola, il pane da solo non basta per vivere. Perché basti, occorre una parola, occorre che il pane diventi parola. Quindi prendere rendendo grazie vuol dire riconoscere nei beni una promessa che non passa. Vuol dire appunto prendere la vita confessando la speranza in quello che Dio certamente porterà a compimento, l'opera in noi iniziata. Quello che tua mamma, tuo papà ti hanno dato, col primo cibo, quello che gli amici ti hanno dato ritenendoti di loro, quello che una persona sposandoti ti ha dato dichiarandoti fiducia per sempre, quello che la città degli uomini con le sue strade, il suo calore, la sua capacità di farti gustare il mondo ti ha dato. Questa parola di Dio lo porterà a compimento, l'opera che Lui ha iniziato. Ecco a che cosa serve l'Eucaristia, questo pane strano che viene dal cielo, la manna, la parola di Dio che ogni giorno viene a sostenere il viaggio. Ecco a che cosa serve. Accogliere i beni di ogni giorno, il pane di ogni giorno che ci danno da vivere, come una parola, come la promessa, come il sostenere la fatica del viaggio, come il desiderio di una terra promessa, appunto. L'Eucaristia ci aiuta a gustare, gustate e vedete come è buono. Si può dire il Signore, ma è buono il Signore perché è buona la vita, è buono il pane della vita, sono buoni i rapporti tra gli uomini. Gustate e vedete com'è buono la vita di ogni giorno, che può essere così non perché è così, ma perché lodi, perché ringrazi, perché condividi. Perché vivi eucaristicamente, no? E allora l'Eucaristia potrà vincere la paura, la nostalgia, che siamo stati imbrogliati, che tutto passa e non resta niente. Vincere la paura che il tempo fugace semplicemente ci consumi e ci rubi la vita, cioè il vivere, guardate che è brutto, il vivere immaginando che la vita un pezzo alla volta ci sta per essere rubata, è terribile sta roba qui. A vincere la nostalgia, evitare che la nostalgia ci sorprenda da capo al tramonto di ogni giorno.